presente e qui a parlare. Io sono Jacopo Zanchini, vice di Croce Internazionale. Questa mattina facciamo con dei colleghi stranieri e con il direttore della rappresentanza italiana della Commissione Europea un dibattito sull'immigrazione, sull'Europa e sulle frontiere interne e le frontiere esterne. Io non voglio annoiarvi con un lungo cappello, possiamo dire solamente che questo 2011 è stato un annus horribilis per l'Europa in generale, direi che lo è ancora e non sappiamo come sarà il 2012. Ora siamo molto concentrati sulla crisi finanziaria, la speculazione sull'euro, il rischio di default della Grecia e tutte le cose che leggiamo sui giornali tutti i giorni. Ma in primavera è molto vicino, e voi lo ricorderete, forse uno dei più gravi problemi che l'Europa ha avuto quest'anno era l'immigrazione. Tra marzo, aprile, maggio, giugno, il livello di scontro, da una parte la quantità di arrivi, si calcola che siano arrivate almeno 50.000 persone come stanno sulle coste europee dal Nord Africa a causa della crisi tunisina e libica, quindi da una parte gli arrivi, e dall'altra i rapporti interni tra i paesi europei sono arrivati a un livello di tensione, in particolare tra Francia e Italia, ma non solo. Ricordo che la Danimarca ha unilateralmente sospeso lo spazio di Schengen in maggio, un evento assolutamente clamoroso per la storia dell'Unione Europea. Quindi l'immigrazione è stato forse uno dei punti di crisi principali dell'Unione Europea. Oggi, quindi, abbiamo visto un anno di frontiere che si sono ricreate, sono saltate le dittature che aiutavano l'Europa, parliamo liberamente, sono saltate le dittature che aiutavano l'Europa a non far arrivare troppe persone, sono arrivate tante persone, si pone un problema grave di prospettiva di gestione dell'immigrazione per tutta l'Europa e per ora le frontiere sono aumentate, abbiamo visto rinascere la frontiera tra Italia e Francia, abbiamo visto rinascere anche delle frontiere all'interno dell'Italia perché alcune regioni hanno accettato di accogliere gli immigrati e altre no, quindi il livello di frontiere, diciamo, quest'anno è stato forse un po' troppo alto. Ecco, ci piacerebbe discutere con voi anche dopo una chiacchierata tra noi con le vostre domande. Oggi discutiamo di questi temi con i nostri amici qui. Eric Joseph è corrispondente del quotidiano francese Libération e del quotidiano svizzero Letton. Michael Braun è corrispondente della Tageszeitung di Berlino e della Radio Pubblica tedesca. Lucio Battistotti è il direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Gabriella Preda, giornalista romena e lavora per Foreign Policy Romania, per la televisione, per la radio, per un sacco di media. Dario Menor Torres è il corrispondente del quotidiano La Razón, anche lui lavora, perché ormai i corrispondenti lavorano per un sacco di giornali, e di radio, e di siti e di qualunque, ma insomma lavora principalmente appunto per La Razón. Prima di cominciare la chiacchierata, Lucio Battistotti ci teneva a fare un agile cappellino, perché quando parliamo d'Europa è sempre molto complicato capire di che cosa parliamo. Parliamo degli stati che costituiscono l'Europa, parliamo di Bruxelles, della Commissione Europea, parliamo dei consigli dei ministri, eccetera, eccetera. Allora, chiaramente l'architettura europea è complicata e per capire come si decide sull'immigrazione dobbiamo capire come decide l'Europa. Quindi un attimo di breve introduzione e poi passiamo alle domande.
Grazie Jacopo, io cercherò di non annoiarvi troppo perché vedo che siete tanti e siete giovani, questo mi fa molto piacere, parlare a una platea di giovani. Una delle ragioni per cui Ferrara è importante come appuntamento, ormai appuntamento annuale, è quello che qui si muovono tanti giovani e parliamo di qualche cosa che non è solo Italia, non ci guardiamo l'ombelico, ma parliamo di internazionale e da due anni parliamo anche di Europa. Allora, quando parliamo di Europa tendiamo un po' a generalizzare, diciamo, l'Europa ha detto questo. Beh, allora io vi spiego, spero di essere abbastanza chiaro e veloce nello spiegare, che le istituzioni europee si articolano in Commissione Europea, che è un po' il governo dell'Europa, diciamo, no? Poi c'è il Parlamento Europeo, che è eletto dai cittadini, quindi composto da parlamentari eletti nei vari stati membri dell'Unione Europea, 27 stati membri, e poi c'è il Consiglio Europeo, questa è un'entità un pochino più difficile, che si subarticola anche lui in consigli europei, che sono i cosiddetti vertici, che si svolgono, diciamo, 2-3 volte all'anno, a giugno e a novembre fondamentalmente, e poi i consigli specifici dei ministri. Allora, poi un'altra cosa interessante è che i provvedimenti legislativi dell'Europa, tra virgolette, dell'Unione Europea, sono presi in condecisione tra il Parlamento Europeo da una parte e il Consiglio dei Ministri Europei dall'altra. Quindi io tenevo a dire questo perché spesso si dice, ah, questa si dice, dicono i nostri governanti, che possono essere italiani o tedeschi o maltesi, dicono, sono i burocrati di Bruxelles che hanno deciso. Cioè, guardate che non è vero, i burocrati di Bruxelles preparano le decisioni, sono delle persone come me che hanno vinto un concorso, purtroppo per me ormai molti anni fa, ci sono dei concorsi su base europea e tu diventi un civil servant dell'Europa, ma chi decide le decisioni sono prese a livello politico. Bene, questo come cappellino, poi cerco di andare veloce. Volevo ricordare una cosa, che la Commissione Europea, il governo dell'Europa, iniziò nel 78 a cercare di occuparsi, perché la Commissione Europea ha una funzione di stimolo, di preparazione delle future misure legislative. Già alla fine degli anni 70 si cercò di fare qualcosa nel campo dell'immigrazione, ma i governi non ne vollero sapere, cioè nessuno vuole che le competenze sull'immigrazione diventino europee e possano magari essere decise a maggioranza. Vi ricordo anche che quando si invoca, dice, l'assenza dell'Europa, ebbene, il Trattato di Lisbona non comprende, che regge, diciamo, tutta l'architettura istituzionale e le politiche dell'Europa, non comprende le politiche sull'immigrazione, perché gli Stati membri, tra cui anche il nostro, che poi a volte si lamenta perché dice manca la solidarietà europea, non l'hanno voluta gli italiani, né i tedeschi, né i francesi. Cioè nei francesi non la popolazione, ma i governi di questi paesi. Questo è importante da ricordare. Ecco, quindi la questione dell'immigrazione, lo ricordava Jacopo, è entrata quest'anno prepotentemente nell'agenda politica, sociale ed economica dei nostri Stati membri e ha messo in crisi le istituzioni europee. Allora io vorrei ricordare una frase di Jean Monnet, che è uno dei padri fondatori dell'Europa, e che disse ancora nel lontano 1963-64: l'Europe se fera dans les crises e sarà la somme des solutions apportées à ces crises. È tuttora valido, perché io sono convinto da europeista e ci spero pure, che oggi stiamo vivendo siamo in una fase di crisi gravissima dell'euro e delle istituzioni europee, però i segnali ci sono. C'è stato mercoledì scorso il Presidente della Commissione Europea Barroso ha pronunciato un discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento Europeo, in cui finalmente ci si decide a dire: abbiamo bisogno di più Europa, abbiamo una moneta unica, se vogliamo andare avanti, se vogliamo che non crolli non solo la moneta unica ma anche le istituzioni che ci siamo dati. Questo processo di integrazione è cominciato nel 1958, insomma sono 53 anni che va avanti. Ebbene, vogliamo che crolli? O ci diamo più Europa e ci decidiamo a far sì che il progetto dell'euro, vi ricordo che era nato come era un progetto del Presidente della Commissione Europea Jacques Delors, che prevedeva il progetto di unione politica e monetaria. Poi attuammo solo la moneta unica, la parte politica ce la scordammo per strada. Ancora mi dai un minuto velocissimo. Allora, i concetti chiave della politica di immigrazione devono essere solidarietà e responsabilità. Adesso vi dico due dati per concludere. Perché la sfida demografica è importante per l'Europa e per noi tutti, per i 27 Stati membri. Ebbene, ci sono due dati che sono allarmanti e che ci dicono perché abbiamo bisogno dell'immigrazione. Entro il 2060 la forza lavoro dell'Unione Europea senza l'immigrazione diminuirà di 50 milioni di unità. Allora, questo è un dato. Un altro dato, anche questo è molto interessante, che ci deve far riflettere, è che nel 2010 il rapporto tra ultra 65 anni e persone in età lavorativa, cioè tra i 20 e i 64 anni, era di 1 a 3,5, un ultra 65 anni e 3,5 persone che lavorano. Nel 2060 il rapporto è 1,07. Mi fermo qui.
Mi sembra molto utile questo dato numerico. Parliamo di fenomeni, qui parliamo di fenomeni sociali, ma parliamo ovviamente anche di persone. e di destini, insomma, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ci ricorda che il 2011 è stato un anno drammatico per i morti, per tentare di venire in Europa. Le persone morte solo tra aprile e giugno sono almeno 1600 nel Mediterraneo, quindi l'immigrazione è anche questo, è anche destini di persone, quindi parliamo di fenomeni con una certa apparente freddezza, ma parliamo anche di purtroppo concreti, tragici destini di persone. Torniamo un attimo alla politica. C'era un segretario di Stato americano, Madeleine Albright, che diceva sempre che per capire l'Europa bisogna essere geniali o francesi. Ecco, noi qui abbiamo un francese, quindi chiediamo, cominciamo con Éric Joseph. Tra gli eventi più clamorosi che questo 2011 ha visto, c'è stato uno scontro violentissimo tra Francia e Italia sull'immigrazione. La crisi di Lampedusa, il ministro Maroni che dice con l'Europa meglio soli che male accompagnati, forse tanto vale andare via dall'Europa, insomma una serie di cose più o meno prive di fondamento. Dopodiché la crisi è stata gestita e finita con un incontro tra Berlusconi e Sarkozy, però direi che ha segnato un po' un punto di svolta questa crisi tra due paesi fondatori dell'Unione. Entrambi hanno violato lo spirito e la lettera dei trattati per bieche ragioni di propaganda politica. Sbaglio, Eric?
Grazie Jacopo, cercherò di essere all'altezza di Madeleine Albright, cioè di quel che diceva. Io farei piccoli punti in introduzione e rispondendo alla tua domanda sulla violazione dello spirito di Schengen, quello senz'altro, lo spirito è stato violato, alla lettera non penso. Anche il nostro amico esperto europeo per dircelo, alla lettera non lo è stato, nel senso che il Trattato di Schengen permette in casi eccezionali di rimettere in modo temporaneo, in modo provvisorio, il controllo alle frontiere quando c'è, non mi ricordo esattamente la parola, ma quando penso che c'è un rischio di ordine pubblico. Ovviamente tutto sta nella valutazione di questo rischio. È per questo che è stato una violazione dello spirito del Trattato di Schengen, perché ovviamente non c'era un rischio reale e serio di ordine pubblico. Per quanto riguarda questo episodio nero, una pagina nera nei rapporti franco-italiani, della gestione di questi arrivi della Tunisia, penso che bisogna fare due commenti, almeno per quanto mi riguarda. Penso che ci sono due elementi che dobbiamo avere presenti. La prima è il numero tutto sommato limitato, 50.000 persone dall'inizio dell'anno, davanti a un fenomeno come le primavere arabe, che sono un cambiamento radicale e storico nel Nord Africa. In realtà ci hanno annunciato esodi biblici, invasione. In realtà i movimenti di popolazione massicci ci sono stati, ma non in questa direzione. Ci sono stati, ad esempio, la Tunisia ha accolto più di 1,5 milioni di persone che andavano via della Libia. 1,5 milioni rispetto ai 50.000 che sono arrivati, 50.000 che arrivano in un spazio europeo di 500 milioni di abitanti. Dunque dà il livello del fenomeno, che tutto sommato era molto limitato e che non è stato gestito politicamente, perché ovviamente non si è voluto gestirlo politicamente. Ovviamente abbiamo due governi che hanno fatto un po' sia quello francese che quello italiano hanno fatto la loro fortuna elettorale politica sull'immigrazione, sull'insicurezza, e dunque ovviamente di fronte al loro elettorato hanno voluto dare dei segnali molto forti, duri, simbolici anche, e si sono scontrati queste due logiche nazionali di appunto di fronteggiare l'immigrazione. Bisogna pensare che dal 2002 al 2011, ad esempio, il governo francese, possiamo dire questa situazione di Nicolas Sarkozy, perché prima nel 2002 era ministro dell'interno, poi è diventato presidente della Repubblica, ha presentato al Parlamento francese 7 leggi sull'immigrazione, senza contare quella sulla nazionalità, quelle sul burka, eccetera. Dunque è proprio un elemento che è portato avanti, poi sulla Lega appunto non c'è bisogno di tornare. E dunque c'è stato questo scontro di due logiche che sono le stesse logiche, e dunque non vi faccio il quadro della situazione con questi tunisini, in cui il governo italiano, sapendo che la maggior parte di questi tunisini cercheranno di andare in Francia, gli ha dati dei permessi di permessi di soggiorno nell'area Schengen temporanei per 3 mesi, e dunque così potevano cercare di andare in
cosa che non poteva fare.
Cosa che non poteva fare, questo appunto, però
questa
è la lettera di Ferrara. Per quanto riguarda appunto la frontiera che è stata messa appunto a Ventimiglia, il controllo frontiera, con per un certo punto una sospensione del tratto ferroviario tra l'Italia e la Francia, questi erano degli elementi che erano dati proprio, quindi che erano stati presi in direzione dell'opinione pubblica francese. Per questo che quando si dice che è il governo francese che prende questi provenienti e non la popolazione francese, forse farei un po' un distinguo, perché comunque è un governo che è stato eletto su questa tematica. A me personalmente mi dispiace, però in realtà c'è una forte pressione anche da parte della popolazione francese, che è quello che ci porterà forse a parlare dopo sulla necessità comunque di una politica migratoria, ma quale tipo di politica migratoria, appunto, che non sia una politica soltanto di chiusura e di stigmatizzazione dello straniero. L'altro elemento, prima di finire e passare la parola, perché poi mi sa che anche la Germania è coinvolta, volevo fare soltanto appunto dire che questa crisi tra Francia e Italia attorno al Trattato di Schengen non soltanto è demagogica, ma di più è molto assurda, perché in realtà l'arrivo di immigrati a Lampedusa è tutto sommato anche molto molto irrilevante rispetto al fenomeno dell'immigrazione generale. La maggior parte degli immigrati non passano per Lampedusa. La differenza, il massimo, mi sa che il picco a Lampedusa prima di quest'anno era 34.000 o 39.000, se non vado errato, immigrati in un anno, che è proprio anche irrilevante. Il fatto che è molto visivo è molto anche visibile dal punto di vista televisivo, e dunque ovviamente c'è la sensazione, quando si vedono tutte queste persone arrivare sulle navi molto strette eccetera, che c'è cioè alcuni politici potrebbero usare l'idea dell'invasione, e non è un caso se a un certo punto anche il governo italiano ha mantenuto tutti questi immigrati sull'isola di Lampedusa, per dare proprio la sensazione che c'era un'emergenza e che c'era proprio questo esodo biblico. Però bisogna ricordarsi che questi passaggi a Lampedusa sono veramente marginali rispetto al fenomeno dell'immigrazione, però ovviamente dal punto di vista della propaganda politica è sfruttato purtroppo al massimo. E un'ultimissima cosa, dicevi l'anno horribilis che abbiamo vissuto. Io ho alcuni timori, stiamo entrando in campagna elettorale in Francia e penso che sarà uno dei temi che sarà anche disfruttato.
Allora, Michael Brown, qual è stato l'atteggiamento della Germania in tutta questa crisi? Come si è mossa dietro le quinte? E qual è l'idea che secondo te hanno i tedeschi, anche loro, diciamo, non solo in campagna elettorale, ma i tanti voti locali hanno molto peso soprattutto sul Bundesrat, e quindi sull'equilibrio complessivo della Germania, di Merkel.
Ecco, che l'Italia se la veda di risolvere il suo problema, erano queste le parole di un politico, non uno qualsiasi, ma il ministro degli interni della Baviera, a fine marzo, sull'afflusso di tunisini via Lampedusa, e sta tutta lì la posizione presa a suo tempo dalla Germania, che l'Italia se la veda a risolvere il suo problema, non è nostro, non è europeo, tanto meno tedesco. Vedano di fare come meglio credono, ma tengano lontani i tunisini dalle frontiere tedesche. Colpiscono due cose: intanto per la Germania non era neanche all'orizzonte una forte migrazione tunisina verso Berlino, verso Francoforte, perché si sapeva sin dall'inizio che volevano andare altrove, volevano andare a Marsiglia, forse in Belgio, ma in primis in Francia. Lo stesso, la Germania ha subito preso una posizione durissima a fianco di Sarkozy, proprio solidale con i francesi, dicendo non è affar nostro, e sulla carta ha anche ragione, che tutta l'impostazione, poi sentiamo sui versanti legali, magari infatti Lucio Battistotti dopo di nuovo, tutta l'impostazione voluta in primis anche dalla Germania sulla politica delle migrazioni, sull'arrivo dei rifugiati, è improntata ad una filosofia che in Germania sin dagli anni 90 si chiama il principio dello Stato terzo sicuro. Cioè, se è arrivato altrove, che se lo tengano loro. Se un profugo somalo mette piede la prima volta in Europa, in Italia, rimane affare italiano, non è affare tedesco. Se un profugo dall'est arriva in Polonia, se la vedano i polacchi. Se guardate la carta geografica dell'Unione Europea, vedete che la Germania è in una posizione felice, non c'è nessuna frontiera verso l'esterno, quindi se la vedono sempre gli altri. Questo dagli anni 90 è stata la filosofia imposta in gran parte dalla Germania a livello europeo. I tedeschi dicono, cioè i politici tedeschi, abbiamo le nostre ragioni. Quando sono arrivati i profughi nelle guerre jugoslave dai Balcani, 500.000 erano in Germania, ci avete lasciati soli a noi, e adesso ad eternum capovolgiamo il principio. Il principio vuol dire che quel ministro degli interni della Baviera ha dato ordine a marzo alle forze di polizia non di chiudere la frontiera, ma di fare controlli a tappeto sul territorio per vedere un po' di tenere lontani questi tunisini. Sapete quanti ne hanno trovati poi? In settimane e settimane, 63 tunisini che volevano arrivare in Germania. Il che ci dice da un lato quanto è assurdo talvolta il baccano che si fa su queste cose, dall'altro però infatti non la liquidiamo con l'assurdità, sono duri principi legali che vengono imposti in situazioni dove, diciamo, con un po' di razioncino uno direbbe qua siamo di fronte a un'emergenza, c'è la primavera araba, ci stanno centinaia di migliaia di profughi in Tunisia. Qualcuno arriva da noi, non arriva a Lampedusa, arriva qui perché vuole andare in Europa. Quindi noi, come tale, come Unione Europea, occupiamoci di questo caso. No, invece si difende quel principio del terzo stato sicuro, che poi ha trovato la sua applicazione perversa, in fin dei conti, nei trattati italo-libici e italo-tunisini. Qualsiasi Stato oggi diventa Stato terzo sicuro, se noi lo vogliamo, cioè se noi i profughi non li vogliamo, definiamo qualsiasi Stato che ci pare e piace Stato terzo sicuro. La Libia di Gheddafi, meravigliosa, no? Ci li tiene lontani. Se poi Gheddafi dice lo Chad è uno Stato terzo sicuro, l'ha detto lui. Chi se ne importa, si riporta i profughi in Eritrea, dove vengono messi in galera e torturati, se non sono già stati torturati in Libia, affari loro, che possiamo fare? Questa è un po' la conseguenza di questo principio portato agli estremi. E infatti di mezzo sempre i tedeschi, lo Stato tedesco, il governo che dice teneteceli lontani, pure in una situazione di emergenza come era questa. Ha avuto però un assist dal governo italiano,
Perché questo gioco dello scaricabarile è cominciato qui. Abbiamo un ministro dell'interno, Maroni, espresso politicamente dalla Lega Nord, che non aveva da ridire nulla sulle amministrazioni del Piemonte, di Lombardia e Veneto, che dicevano: la Basilicata è uno stato terzo sicuro, la Sicilia, tenetevi di voi. Hanno iniziato qua, salvo poi piangere lacrima a mare quando la Francia ha detto no, è affar vostro. E quindi era perfettamente incredibile, proprio in quel momento in cui era necessario imporre un nuovo dibattito in Europa su come vogliamo trattare i profughi, l'Italia ha fatto l'autogol proprio cominciando con queste contese di bassa lega a casa propria. Grazie.
Ricordiamo che il trattato di Schengen, per Lucio Battistocchi di Correga, è quello che sostanzialmente prevede la libera circolazione delle persone e delle merci all'interno dei confini dell'Unione Europea. Ne fanno parte anche alcuni paesi che non sono membri dell'Unione Europea, ma insomma questi sono tecnicismi. Ed è chiaramente uno dei principi base, quello per il quale poi quando viaggiamo anche noi nessuno ci ferma al confine con la Francia o al confine con l'Austria, eccetera. È chiaramente un principio fondamentale, proprio la base, diciamo, dell'idea di comunità, del fatto che l'Europa è una unità sì monetaria, sì commerciale, ma che ha anche un minimo riscontro nella vita quotidiana delle persone. Gabriella Preda, che succede dal punto di vista tuo, anche come giornalista romena, con la mamma greca? Quindi, diciamo, quest'anno la crisi per te ha un effetto particolare.
In Italia.
Vista dalla Romania, questo spazio di Schengen che viene messo in discussione, la Romania che è membro dell'Unione da pochi anni, come la vedi la cosa?
No, è di pochi giorni fa la notizia che dello stop alla Romania e alla Bulgaria, del loro ingresso nello spazio Schengen. Per definire con una parola, delusione, Bucarest e Sofia se l'hanno preso veramente, anche perché non poche settimane fa la Commissione Europea, gli esperti della Commissione Europea hanno fatto belle presentazioni sia a Bucarest che a Sofia, che è la capitale della Bulgaria, dicendo avete fatto tutto il possibile per prepararvi per l'ingresso nello spazio Schengen. Dopo qualche giorno due paesi, l'Olanda e la Finlandia, hanno detto no, non abbiamo fiducia. Sì, abbiamo capito che avete fatto di tutto, vi siete preparati, avete investito molti soldi nella sicurezza, poi la frontiera rumena soprattutto è quella più lunga, una delle più lunghe con un paese extra comunitario, non mi piace questa parola. E quindi niente, ovviamente adesso speriamo, vediamo quello che succederà la settimana prossima, comunque nel mese di ottobre si riuniranno di nuovo. E più che altro l'ingresso nello spazio Schengen in due paesi come la Romania e la Bulgaria, che a fin di conti sono considerati paesi membri di seconda mano, cioè questa è la realtà, purtroppo vengono considerati così anche a Bruxelles, cioè non è inutile girare attorno all'argomento, e anche perché insomma il loro punto di vista non viene preso in considerazione, quindi insomma il mio è il punto di vista ovviamente di una cronista, però si è avvicinato molto anche alla macchina dell'Unione Europea, insomma più di una decina di anni fa ho lavorato anche con la squadra di negoziatori che hanno portato la Romania nell'Unione Europea, quindi ho avuto la possibilità, il privilegio di vedere all'interno come funzionano i meccanismi. Quindi sì, giusto per ritornare al discorso di prima, sono molto delusi, e non vedono, hanno paura che questo inciderà anche sugli scambi commerciali, perché vabbè, i rumeni, il popolo, i cittadini possono viaggiare, non hanno bisogno di un riconoscimento da questo punto di vista, però i camion ovviamente vengono fermati ai confini, quindi per gli scambi commerciali è un duro colpo. Poi è già iniziato, perché qualche giorno fa il primo camion di tulipani che arrivava dall'Olanda è stato fermato alla frontiera rumena, rumeno-ungherese, per controlli fitosanitari, quindi ovviamente la stampa rumena ha detto se l'hanno preso veramente, quindi anche perché comunque gli unici due paesi che hanno detto di no all'ingresso della Romania e della Bulgaria nello spazio Schengen sono stati appunto l'Olanda e la Finlandia, invocando la mancanza di fiducia. Il ministro degli affari europei rumeno ha detto: ma scusate, nei trattati europei non esiste il test di fiducia, se abbiamo fatto del nostro meglio, cioè i criteri sono stati seguiti, soddisfatti. Sì, e poi ovviamente da qui si può aprire un altro dibattito che ci porta ad altri argomenti, ma andremo più avanti.
Sì, io volevo un attimo, prima di andare da Rio Maior Torres, chiedere una rapidissima risposta a Lucio su questo. Se ti va a prendere il ritmo, cioè se salta Schengen salta un po' l'Europa, no?
Sì, beh, vorrei dire che non sono d'accordo con quanto ha detto Gabriele, perché cioè, tu hai detto giustamente, sono due paesi, cioè non sono le istituzioni europee, non è la Commissione europea che si è opposta all'Unione che si è opposta all'entrata in Schengen, sono due paesi in effetti che hanno posto il veto, e guarda caso sono due paesi. E quello che dicevo prima, cioè la differenza tra posizione delle istituzioni, posizione comunitaria, cioè ad esempio della Commissione, e posizione poi in effetti dei singoli Stati membri. Questi due paesi, guardiamo un po', la Finlandia e l'Olanda, sono i paesi in cui è più forte questa ondata populista di destra fortissima, e guarda caso si tutelano in questo modo qua. Poi non è vero che non posso condividere la tua affermazione che la Bulgaria e la Romania siano paesi di serie B, a parte il fatto che l'addetto stampa della rappresentanza in Italia della Commissione europea è bulgaro, ad esempio, e sta lì di fronte. No, non è vero, cioè, però io capisco quel che tu dici, che c'è una sensazione che è brutta in effetti, e è questo che sta uscendo. Esattamente, è questo che è brutto di negativo, cioè questa esplosione, questo è un altro fenomeno del populismo che sta diffondendosi, che dà queste brutte sensazioni e che fa crollare il castello. Il processo di integrazione europea si basa sulla solidarietà, se non c'è più, lo ricordava anche Michael, se non c'è più la solidarietà dove andiamo a finire? È per questo che io voglio essere, voglio essere entusiasta e sperare che ci sia spazio per rifarlo, perché se no non andiamo da nessuna parte, se ognuno si ripete nelle sue frontiere, giustamente diceva Gabriella, poi allora i doganieri romeni fermano i camion dei tulipani dall'Olanda.
Naturalmente questo è un cortocircuito di cui dovete tenere sempre conto, cioè oggi... Oggi in Europa c'è uno spostamento a destra, con partecipazione dei governi, anche di paesi tradizionalmente estremamente tolleranti e straordinariamente aperti, come è stata l'Olanda per moltissimi anni, o come addirittura la Finlandia, la piccola Finlandia, oggi vede questo partito dei veri finlandesi, da cui dipende la sopravvivenza del governo. E naturalmente questi temi populistici prevalgono e bloccano anche in alcuni casi il funzionamento dell'Unione, questo bisogna dirlo. Però appunto, come diceva Gabriella prima, nella percezione dei rumeni sì, sono gli olandesi, i finlandesi, ma è l'Unione che alla fine paga il prezzo politico. Quando Maroni dice meglio soli che con l'Europa, meglio soli che mal accompagnati, sì, poi tra, anche con la Francia, però diciamo fa pagare all'Unione Europea come istituzione il prezzo delle insufficienze politiche delle classi dirigenti europee. E questo è il punto, credo, no? Su questo volevo chiedere una cosa al collega spagnolo Dario Menor Torres, perché la Spagna è, come l'Italia, un paese di frontiera mediterraneo in cui un tempo arrivavano tantissimi immigrati e la cosa è stata gestita in modi vari in questi anni. Ora, perché c'è stata la Pelusa e in Spagna non abbiamo visto una situazione simile? Come si è comportata la Spagna in questi ultimi anni e cosa ha fatto per gestire l'immigrazione?
Non c'è stata una Lampedusa in Spagna negli ultimi anni, prima ce l'abbiamo avuta nello stretto e soprattutto pure nelle isole Canarie. E l'atteggiamento del governo spagnolo è stato in due sensi: prima hanno fatto, si chiama il SIVE, sistema di intelligenza del controllo dell'acqua dello stretto, che è un sistema di controllo molto, molto sviluppato per controllare tutte le navi che partivano dal nord, dall'Africa, dal Marocco alla Spagna, che sono stati degli anni che arrivavano lì centinaia e migliaia di persone. Infatti ci sono delle foto molto impressionanti di gente lì che se fa il bagno nel sud della Spagna, la Spagna turistica, la festa, questo, e accanto c'è l'immigrato morto che è arrivato lì. Quello almeno non esiste quasi più. Poi allo stesso tempo c'è stato un grosso lavoro diplomatico, soprattutto nel primo governo Zapatero, di fare degli accordi con Marocco, si è fatto pure con la Mauritania, con la Gambia, con il Senegal, per fare sia di aiutarli allo sviluppo in teoria, per fare che queste persone non hanno più bisogno di lasciare il paese. E questo poi, se gli obiettivi sono stati raggiunti o no, è un'altra storia. E poi c'è stato un supporto economico e poi pure nei mezzi di controllo delle frontiere per fare che questi paesi controllano meglio le frontiere. E questo ha fatto che un calo del numero di migranti che arrivavano via nave al sud della Spagna e alle Canarie, ma ha pure dei punti oscuri. Dei punti oscuri quali sono? Che nella frontiera a Ceuta e Melilla, delle due città spagnole nel nord dell'Africa, ci sono centinaia di immigrati lì bloccati che dipende un po' se loro sono capaci di passare alla Spagna o no, della situazione politica, la relazione politica fra la Spagna e il Marocco, che è sempre una relazione molto, molto difficile perché siamo paesi molto, molto vicini, ma cambia un po' con i governi, pure con la situazione sociale della Spagna e la situazione sociale del Marocco. Infatti ci sono stati dei casi degli immigrati subsahariani che stavano lì, qualcuno pure da anni aspettavano lì nell'altra parte della frontiera a Ceuta, che sono stati uccisi dai poliziotti marocchini, ma uccisi con armi pagate dalla Spagna. E alla fine una sorta di outsourcing del controllo della frontiera, e noi non vogliamo prenderci la responsabilità, e alla fine lo fanno loro e noi li paghiamo per farlo. Allora questo sì, non c'è più una Lampedusa in Spagna, ma c'è questo buco nero. E poi la maggior parte degli immigrati che sono arrivati alla Spagna negli ultimi 15 anni, come è successo in Italia, non arrivano per mare, non arrivano giocandosi la vita, arrivano a Barajas, all'aeroporto di Madrid, con una visa turistica o con una visa con una scadenza limitata, e poi rimangono. Soprattutto nel caso della Spagna, gli immigrati sono dell'Ecuador, della Colombia o poi del Rumenia o del Marocco. Ma poi questa gente rimane lì. Infatti negli ultimi 15 anni è stata una crescita molto molto grande nella popolazione spagnola grazie a questo arrivo degli immigrati. Ormai siamo al 12% di popolazione immigrata, che per un paese come la Spagna, che prima non c'era quasi, è stato un boom impressionante, che poi il governo non è stato neanche capace di gestirlo. Poi introduco un punto nuovo che parlavamo prima fra noi, che non c'è una politica spagnola di integrazione per gli immigrati. Parlando per esempio nella situazione dei paesi anglofoni, c'è questa cosa del melting pot, e i francesi invece hanno questa idea dell'assimilazione. In Spagna c'è il fai da te regionale, perché poi noi come abbiamo fatto un po' il sistema tedesco ma all'inversa, e lo Stato ha ceduto tanto potere alle regioni, ma poi non abbiamo i soldi neanche tante volte la capacità per portarlo avanti. Allora ogni regione ha fatto il suo, ma alla fine non si è fatto quasi niente, e adesso con la situazione di crisi economica terribile che c'è, che poi oltre alla questione della disoccupazione c'è una questione di una crisi morale e psicologica terribile nella Spagna, perché c'è una paura impressionante. Spagna ha cambiato ad essere il paese dell'allegria, del sole, di stare sempre fuori, la gente adesso è tanto depressa, e ovviamente per la situazione, perché è molto dura. E gli immigrati in questa zona tantissimi hanno perso il lavoro, e poi sono questi immigrati che hanno vissuto negli ultimi 15 anni un po' il sogno spagnolo, cioè ogni spagnolo voleva comprarsi casa, noi non affittiamo casa perché buttare lì i soldi, è una cosa che ci dicono le mamme da piccoli, no, tu compri casa appena puoi. E poi le banche spagnole, una situazione molto diversa da quelle italiane, per 10 anni ci regalavano i soldi, ti chiamava, a me proprio in persona, mi chiamava un banco molto grande della Spagna e diceva: signor Menor, lei non vuole andare in vacanza, gli diamo 2000 euro. Lei va in vacanza, e io, ma poi come, io se non c'è lavoro come arrivo quei soldi? Non importa. E poi questo è stato così con i mutui, con i crediti al consumo, e gli immigrati arrivavano in Spagna e dicevano: mamma mia, questo è una cosa impressionante, arrivi lì, trovi un lavoro che non è che guadagni tanto, perché poi alla fine c'erano gli studi che una cosa impressionante, loro guadagnavano il 50% in media che un lavoratore spagnolo, ma comunque il banco ti dava il mutuo, ti davano il credito per comprarti una macchina, e poi dici: ma se perdo il lavoro, come questo è una crescita senza fine, dopo 2 anni io vendo casa e ancora c'ho soldi in tasca. Ma poi è arrivata la crisi e ci sono queste tantissime spagnole, ma tanti di questi immigrati o immigrati nazionalizzati che non hanno lavoro, non hanno studi, allora è molto difficile ritornare al mercato del lavoro e forse hanno un debito di 200-300 mila euro. Allora c'è tanta gente che va alla banca, le dà il chiave e dice: arrivederci, io me ne vado, ritorno all'Ecuador o al mio paese.
Sono stati toccati due argomenti che mi sembrano molto importanti, quello dell'integrazione e quello della crisi economica. Io vorrei fare un giro appunto tra voi. Abbiamo detto questa cosa, che i governi europei diventano sempre più cattivelli, anche quelli che erano più buoni, e che l'atteggiamento nei confronti dell'immigrazione, anche interna all'Unione Europea, ma figuriamoci se esterna, è sempre più scaricabarile, è sempre più chiuso. Ora, io vorrei capire una cosa: siamo in un vicolo cieco, nel senso, tra la crisi economica europea da una parte, che non può che moltiplicare questi atteggiamenti, soprattutto del mondo politico, perché in una situazione di crisi uno dice: ma come, io non lavoro, e poi arrivano i tunisini, arrivano i libici, arrivano i bielorussi, gli ucraini, come facciamo? Poi abbiamo visto dalle statistiche di Battistotti che non è così, però diciamo, di fondo è un tema che diventa politicamente molto forte. Se da una parte c'è questo e dall'altra però ci sono milioni di giovani, soprattutto nel Nord Africa, ma non solo, senza lavoro in Nord Africa, in alcuni paesi in cui le transizioni saranno molto lunghe e molto difficili, perché va benissimo la primavera araba, è una cosa meravigliosa, però diciamo, prima che la Libia, la Tunisia, l'Egitto si stabilizzino, diventino dei sistemi politici funzionanti e i paesi ricomincino a crescere economicamente, ci vorranno, dico mesi, ma probabilmente anni. E diciamo, sono paesi che hanno percentuali di persone al di sotto dei 30 anni che sfiorano il 50%. Allora io vorrei capire come usciamo da questa situazione, come usciamo da questo vicolo cieco, come i grandi paesi europei innanzitutto, ma tutti quanti, contano di fare di fronte a questa doppia spinta, cioè una spinta migratoria clamorosa e una spinta politica interna all'Europa di rifiuto.
Questa è una domanda che serve da fare a uomini politici, però possiamo provare a cercare di dare il nostro contributo alla riflessione. Senz'altro sembra che siamo un vicolo cieco, ma non è così. Prima di tutto bisogna ricordare che in tutti i paesi si vede che l'apporto degli immigrati nelle varie economie è positivo, nel senso che danno di più di quello che ricevono. E dunque questo è un elemento puramente contabile in cui si vede, sia per la Francia che per l'Italia, che l'apporto dato alla crescita dell'economia degli immigrati è largamente superiore a quello che costa ai vari paesi. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento ovviamente lo è un po' di meno per la Francia, che ha un tasso di demografia di natalità più alto del resto della media europea, però per tanti paesi è assolutamente una forza di lavoro necessario per il ricambio generazionale. Questo è un punto anche per pagare le pensioni, ma anche per occupare alcuni posti di lavoro che non si trovano forse lavoro, sia per motivi demografici, ma anche perché non ci sono dei lavori che sappiamo sia i francesi che i tedeschi che gli italiani non vogliono più fare, e dunque c'è assolutamente bisogno di questo apporto, di questo supporto di forza di lavoro giovane, motivate, e dunque questo, non so, alcuni, io vedevo, non so, il 90% dei pastori dell'Abruzzo adesso sono maceroni, mi sa, le proporzioni di immigrati come badenti sono in Italia, mi sa che superano il 70%, che sono soprattutto donne straniere. Dunque questo elemento rispetto alla crisi è fondamentale, e poi in una logica anche di risposta alla crisi, una delle risposte alla crisi ovviamente dovrebbe essere una razionalizzazione, un momento della competitività, ma ci deve essere anche un volante di domanda interna, e per la crescita è essenziale di avere gente che sono anche non soltanto dei produttori ma anche dei consumatori. Dunque dal punto di vista strettamente economico l'immigrazione non è un problema. Tuttavia, e per rispondere appunto a questa sensazione di vicolo cieco, non dobbiamo nemmeno nasconderci sul fatto che quando ci sono arrivi di popolazione straniere possono creare, almeno nel breve termine, dei squilibri sociali, tensione sul costo del lavoro, rischia di tirarlo verso il basso, e dunque questo per dire che se l'immigrazione è un elemento positivo, determinante e positivo per la nostra società e per la nostra Europa che invecchia e che ha difficoltà a ritrovare slancio, nel stesso tempo sarebbe secondo me un errore di non dire che questo flusso di migranti deve essere in qualche maniera canalizzato. L'amico spagnolo ricordava quanto per la Spagna è stata un shock questa trasformazione di un paese che era anche come l'Italia un paese di emigrati a un paese di immigrati in pochi anni. L'Italia è anche un esempio. Io mi ricordo fine anni 70, se c'erano ancora dei film in Italia che parlavano di questo fenomeno, cioè pane e cioccolato all'inizio degli anni 70, di questi immigrati che andavano in Svizzera, ma anche Padre Padrone, il film degli italiani che parlavano dei pastori sardi che andavano in Germania. Dunque questo elemento non dobbiamo nasconderci sul fatto che il fenomeno, la trasformazione per alcuni paesi è stata molto, molto veloce, molto concentrata in alcune aree, in particolare in Italia, nel nord-est, e che ovviamente questi elementi devono essere gestiti. E dunque l'idea di pensare che le porte devono essere aperte magari potesse essere vero, però in realtà se vogliamo veramente favorire l'integrazione o l'assimilazione bisogna cercare di canalizzare con una politica migratoria solidale, umana, sapendo che c'è una necessità economica e anche culturale di questa apertura, però che assolutamente deve essere gestita. E per questo ovviamente le istituzioni europee dovrebbero essere l'elemento che permette di tamponare queste spinte demagogiche elettorali rispetto a questo fenomeno, appunto questa spinta nazionale.
Un dato per completare quello che hai detto, che c'è un sondaggio che dice che in Spagna, ma in Italia la percentuale era molto simile, il 70% dei cittadini pensavano che gli immigrati facevano molto più difficile l'arrivo agli aiuti sociali e al sistema sociale, diciamo alla sanità, alla istruzione e il trasporto pubblico. E allora, pensandoci un po' su questa data, c'è alla fine come una sorta di, possiamo dire, di lotta fra i poveri, che la gente che soffre, se si può dire pure soffre di più, l'immigrazione o la concorrenza per l'immigrazione è la gente che ha gli stipendi più bassi e che in teoria dovrebbe essere più protetta dallo Stato. E alla fine, secondo me, qua c'è un fracasso delle politiche statali, che lo Stato non soltanto vede a volte il problema dell'immigrazione, quando si parla sempre di questo termine di emergenza, che io personalmente è un termine che odio, questo termine che in Italia si usa tantissimo, la politica italiana di emergenza, emergenza Lampedusa, ma che emergenza? Ma non pensano che alla fine bisogna investire nelle strati sociali più basse per fare che questo cosiddetto impatto dell'immigrazione sia una cosa più facile e facilitare l'integrazione, che è una cosa che alla fine sia l'Spagna sia l'Italia tante volte dimenticano.
No, tornando a quello che dicevi tu, sì, sicuramente le istituzioni europee devono prendere in mano la situazione, però se non ricevono da parte degli Stati membri l'appoggio, insomma, voglio dire, alla fine come possono essere rafforzati tramite delle elezioni, insomma, che un Parlamento europeo che abbia più poteri e che scelga una commissione, cioè un governo che abbia legittimità democratica. Quindi alla fine sì, parliamo di un po' di aria fritta, perché fondamentalmente gli Stati membri, tutto ruota attorno ai governi degli Stati membri e ai politici. Ovviamente dopo la Seconda Guerra Mondiale erano gli Stati che hanno fondato l'Unione Europea, erano più motivati, dovevano in qualche modo ricostruire i loro paesi, la società. Ovviamente adesso i politici, i governi degli Stati membri, per giustificare i loro fallimenti cercano dei capri espiatori di turno, l'immigrazione è uno di questi, e quindi fanno la scarica a barile, quindi danno la colpa alla Commissione, anche se in realtà non danno
alla Commissione gli strumenti per funzionare in questo senso.
Quindi.
Grazie. Allora, posso fare una battuta? Forse piace eccessivamente citare la perfidia dei segretari di Stati americani, ma è la famosa battuta di Henry Kissinger in cui diceva: vorrei tanto chiamare l'Europa al telefono, ma non so che numero devo fare.
Hai ragione, che adesso il problema è che adesso i numeri sono troppi. Il problema è quello. No, allora io vorrei ancora ribadire che noi Europa abbiamo bisogno degli immigrati. Ricordo ancora i 50 milioni di persone di cui l'Europa ha bisogno per poter continuare ad andare avanti col suo apparato produttivo entro 40 anni. Cioè, questo è importante. Volevo ricordare anche che esiste Eurobarometro, no? È questa statistica che viene fatta due volte all'anno sulle preoccupazioni, coglie vari aspetti della vita dei cittadini europei. E tra l'altro, quali sono le preoccupazioni principali dei cittadini europei? Sono la disoccupazione e l'immigrazione. Cioè, come dicevate un po' tutti, questo è in questo momento di crisi economica generale, i governi sembrano soffiare un pochino sul fuoco per alimentare le paure dei cittadini, lo diceva Dario, quasi assistiamo un po' alle guerre tra i poveri. Allora, però cerchiamo di essere un pochino ottimisti, no? Allora, a maggio scorso, ma io devo essere ottimista,
altrimenti farebbe un altro lavoro.
Se non ci credo, allora come faccio a comunicare all'Europa se non ci credo nemmeno io, no? Allora, a maggio scorso c'è stata una riunione a Palermo in cui c'era presente il nostro presidente Barroso, no? Ha detto delle cose, e era ancora molto calda la primavera della sponda sud del Mediterraneo, no? E allora, riferendosi a Fernand Braudel, dicendo che il Mediterraneo è mille cose insieme, lui ha detto delle affermazioni che poi sono state anche condivise sempre in linea di massima dai governi, cioè un po' dopo. Lui ha detto questo: viviamo un tempo caratterizzato da un'esplosione di speranza e di democrazia che accomuna giovani di diversi paesi. Noi dobbiamo accompagnare questo processo seguendo tre priorità: aiutare la trasformazione democratica di questi paesi, rafforzare il partenariato e sostenere il loro sviluppo economico, e offrire la nostra solidarietà, che è la parola chiave di questa sfida. Io credo che su questo si può andare avanti. Queste parole poi sono state fatte proprie dal Consiglio europeo, cioè da quello che si chiama il vertice, no? Che c'è stato a giugno. Però voi dite, e che è seguito? Ecco, lì in effetti siamo in attesa, perché io credo che la soluzione almeno parziale del problema, perché non nascondiamoci che i problemi sono complessi, però la soluzione è veramente quella di arrivare a fare dei partenariati con i paesi. Adesso io mi occupo della sponda sud del Mediterraneo, non mi occupo in questo momento di tutte quelle che sono le altre spinte migratorie dall'est, ad esempio, cioè dall'Ucraina, Moldavia, eccetera. Questo è un altro capitolo. Però con la sponda sud del Mediterraneo, che cosa può fare l'Europa? Questa volta si dico Europa, dico un'Unione Europea, deve firmare dei partenariati di gestione per aiutare questi paesi, per aiutarne lo sviluppo, deve dargli dei soldi, deve dargli la capacità di crescere e deve anche gestire il flusso migratorio. Quindi bisogna fare tutte le cose insieme e non fare solo i poliziotti, bisognerà fare anche i poliziotti. Una cosa che è stata fatta recentemente, che è stata completamente, adesso devo dire, non mi ricordo se Internazionale ne ha parlato, ma il 16 settembre la commissaria all'immigrazione, che è Cecilia Malmström, una svedese, una persona che crede in quello che fa profondamente e che crede nell'integrazione e nella solidarietà, ha lanciato un rafforzamento del sistema di Schengen, cioè la libera circolazione totale all'interno dell'Europa, nei 27 paesi, e la creazione di una polizia di frontiera comune, cioè con terra, che sia, ma non che sia vessatoria solamente, ma anche di coordinamento, anche per avere un trattamento equo e uguale di tutti i flussi che entrino, sia che entrino in Francia, in Grecia, in Italia o in Romania dall'est, eccetera. Ecco, io ho buttato lì alcuni semi di ottimismo.
Mi pare che Riccola dire una cosa, poi andiamo a finire.
Io capisco benissimo le preoccupazioni di Gabriella e le condivido, però ci sono due risposte che può dare l'Europa. La prima è appunto sul breve termine, penso che è quello che dicevo di Lucio Battistotti, il fatto che l'Europa deve occuparsi della politica migratoria alle frontiere e fare gli accordi, in modo di togliere gli accordi nazionali, evitare che ci siano ancora gli accordi come Berlusconi e Raffi, ma anche Sarkozy e Raffi, in cui la politica migratoria fa parte di un pacchetto che comprende anche vendite d'armi, vendite di infrastrutture, eccetera. Cioè, per dire che appunto l'Europa deve prendere in mano per cercare di poco a poco prendere questa materia e evitare che sia appunto inglobato in negoziati binazionali. Questo è il primo elemento, che secondo me questo poco a poco si può fare già oggi. Il secondo è ovviamente, più a lungo termine, ma lì torniamo sul nodo essenziale oggi e potremmo declinarlo su quasi tante tavole rotonde e dibattiti oggi in questi giorni a Ferrara. Il problema è che bisogna a un certo punto rilanciare la democratizzazione dell'Europa. E sapendo che appunto il bloccaggio è venuto, in grande modo il blocco è venuto dal referendum francese, però non ne usciremo senza appunto rilanciare la democratizzazione dell'Europa. Allora lì ci porta molto lontano dal nostro dibattito, ma in realtà il nodo, sia dal punto di vista della crisi economica, sia dal punto di vista della risoluzione dei problemi finanziari, che per l'immigrazione, le politiche migratorie, c'è assolutamente bisogno di dotarsi di istituzioni efficiente, legittime e democratiche, e non ne usciremo senza, possiamo continuare, potremo rifare se no il dibattito fra alcuni anni, perché oggi è anche un dato sull'immigrazione molto, molto chiaro, ma potrebbe esserlo anche sulla, sulla finanza. I problemi sono globali e dal punto di vista di avere dei problemi globali, lo strumento politico, ma vuol dire che non si può più fare politica senza uno strumento a livello delle sfide globali. La popolazione italiana, come la popolazione francese, rappresentano ormai 1% della popolazione mondiale. Dunque, se vogliamo avere nel futuro la capacità di avere degli strumenti politici, il rinforzamento delle istituzioni europee tramite una democratizzazione delle istituzioni europee è assolutamente necessario e indispensabile, se no continueremo a fare questi dibattiti interessanti, però che in cui avremo da constatare anche che le forze nazionaliste di ripiego su se stesso sono sempre più, più forti.
Quando voi due, Lucio, avete parlato dell'apporto importante, irrinunciabile degli immigrati, mi è venuto in mente un aneddoto raccontatomi da un amico del nord. Verona, gazebo della Lega, si può firmare contro chi? Immaginate, i soliti immigrati, arriva il vecchietto per apporre la firma e arriva appoggiato al ragazzo filippino. Questo ci fa capire che persino la Lega non riesce più a rinunciare per la raccolta di firme a questo apporto. Mi sembrevo forse. Però voglio tornare un attimo alla Germania e alla questione posta da Jacopo su anche le integrazioni politiche. Cioè, una volta che gli immigrati sono qui in Germania, sono più di 55 anni che abbiamo l'immigrazione continua, parte col trattato Italia-Germania sulla forza lavoro nel 55. Una volta che sono da noi, quali sviluppi possiamo constatare? Quali frontiere invisibili esistono ancora oggi all'interno delle nostre società? Vorrei tornare un attimo al 2010. Lì nel mondo c'era un'immagine felice della Germania, la squadra di calcio, una squadra dai cognomi polacchi, turchi, con un ragazzo che ha il papà ghanese. Metà dei giocatori erano figli di immigrati, metà, e era questa Germania a tanti colori, molto allegra, che giocava un calcio molto allegro, sembrava proprio l'immagine opposta a quella tradizionale dei Panzer, dei Rummenig, eccetera. Pochi mesi dopo esce in Germania un libro di un socialdemocratico, ha detto, non di un populista dell'ultradestra, Tilo Sarrazin, dal titolo aberrante, la Germania si sta autoabolendo, dice il titolo, cioè noi il modo come trattiamo gli immigrati facciamo in modo, è un po' lo stesso discorso di Oriana Fallaci, Eurabia, eccetera, avranno il sopravvento i musulmani che fanno tanti figli e studiano poco, eccetera, e sarà una terra lastricata di moschee ad ogni angolo. Quel libro in pochissime settimane ha venduto più di 1 milione di copie in Germania, non so dove adesso, ma probabilmente ai 2 milioni. Questa ce la dice lunga quanto è superficiale anche questa immagine felice di una Germania che ce l'ha fatta diventare a 1000 colori. No, non ci siamo ancora. E non ci siamo, a mio avviso, intanto perché la Germania si è permessa per decenni, la Germania ufficiale politica, a ripetere non siamo un paese di immigrazione, C'erano 7 milioni di immigrati nel paese e quelli da Bonn dicevano allora ancora la capitale, ma no, mica siamo un paese di immigrazione. Che voleva dire? Voleva dire che lo Stato non ci pensava affatto a fare delle politiche mirate di integrazione. Il termine integrazione si usa oggi molto di più e si ammette anche di essere un paese di immigrazione, però oggi si dice che si integrino. Cioè si usa loro, si usa un po' come clava questo termine, di nuovo rivolto agli immigrati, ai turchi soprattutto, che vengono vissuti come un problema. Integratevi, punto esclamativo. Anche lì non andremo molto lontano con un'impostazione così. Il tutto in una società dove è stata fatta molta strada nell'integrazione. Si è andati in una città come Francoforte, un terzo degli abitanti oggi sono di origini non tedesche. Spesso oggi sono tedeschi, hanno anche il passaporto, ma un terzo sono immigrati o figli di immigrati. E vedete delle città, tutto sommato, molto pacifiche, senza delle banlieue che bruciano, eccetera. Quindi qualcosa è successo, ma a mio avviso non abbastanza. E lo dice un ultimo dato che voglio citare. Politici tedeschi si lamentano spesso del basso rendimento scolastico dei turchi. Ora abbiamo una terza generazione di ragazzi e ragazze turchi, turche, che si laureano. Che fanno? Vanno ad Istanbul a lavorare, non lavorano a Francoforte o a Amburgo. E perché vanno ad Istanbul? E lì siamo alla frontiera invisibile. Perché il loro cognome turco ancora li rende sul mercato del lavoro cittadini di serie B, cui o non si dà direttamente il posto nel management o glielo si dà però pagando di meno. E questi dicono, mica so scemo, c'ho una laurea, sono bilingue, ho due passaporti, ad Istanbul mi ricevono proprio a braccia aperte. E quindi noi ci teniamo, infatti, quei turchi che non riescono a finire le scuole, mentre quelli che riescono brillantemente se ne vanno, e questo tradisce tutto il deficit di integrazione che viviamo ancora oggi. Grazie.
E poi che queste frontiere invisibili all'interno dei paesi si approfondiscano, diventino più grandi anche a causa della crisi, che quindi la crisi oggi porti alla fine, se di immigrati abbiamo bisogno, che vengano, ma che stiano al posto loro, che siano ai margini, che diventino ancora più di serie B, che diventino di serie C. Cioè il rischio è che la richiesta di diritti sia ancora più respinta rispetto ad oggi, nonostante la necessità economica che voi ricordavate, e che non sia l'integrazione a essere la risposta, ma anzi l'emarginazione, insomma. Gabriele, anche no, la Romania è un paese di emigrazione, ma è anche un paese di immigrazione, no? Prima al bar parlavamo dei moldavi, che in Romania sono considerati di serie B, dai rumeni. I rumeni, in Italia ci sono 1 milione di rumeni, dicevamo prima, come sono integrati i rumeni in Italia secondo te, e i moldavi e i romani invece che destinano?
Ogni paese ha i suoi capri espiatori probabilmente, quindi la Romania non fa eccezione. Sull'immigrazione rumena in Italia c'è poco da dire, quindi è sempre basta aprire anche oggi, tutti i giorni, i giornali. Siamo in primo piano, più che altro nelle cronache nere, quindi su questo ovviamente si apre un altro dibattito che ovviamente ci porta lontano all'immaginario collettivo, alle colpe di tutti, però ovviamente qui non solo il populismo, i movimenti xenofobi che comunque vogliono, cioè pensano alle prossime elezioni, la logica è diversa, ma ovviamente anche alla gestione di una crisi mediatica anche da parte di un paese come la Romania, che non ha saputo cogliere al volo le sfumature, ha lasciato un po' i suoi concittadini in balia delle onde, perché comunque un milione di residenti, parlavamo prima dell'incontro, però a questo si aggiungono i pendolari, insomma le persone che in cerca di lavoro magari arrivano dalla Spagna, e parliamo di persone, ovviamente chi decide di partire più che altro le persone che ne hanno bisogno, quindi non puoi dare neanche la colpa, quindi arrivano dalle zone più disagiate e in cerca di lavoro. Perché si sono fermati così tanti in Italia? Perché ovviamente il sistema italiano ha permesso, vabbè, il sommerso, inutile, qua anche qui apriamo un altro dibattito, quindi prima dell'incontro parlavamo col collega tedesco, mi chiedeva ma come mai ci sono tanti rumeni in Italia e non in Germania, probabilmente perché la Germania, insomma, c'era la moratoria, ha detto stop fino ad un certo punto, e io ho detto secondo me la moratoria c'entra fino ad un certo punto, perché in Italia fino all'ingresso della Romania nell'Unione Europea c'erano comunque tanti rumeni che lavoravano in nero. Perché? Perché il sistema lo permette, perché insomma le famiglie italiane che non, insomma, non vogliono pagare contributi, tasse, ovviamente preferiscono, le famiglie leghiste preferiscono le badanti in nero, anche rumene, ucraine, affidano i loro cari alla fine, no? Quindi anche proposta di fiducia, come parlavamo prima. Poi per quanto riguarda i moldavi e la Romania, sì, la Romania ha la frontiera più lunga con l'ex Unione Sovietica, con uno stato extra UE, extra comunitario, ovviamente si ritrova con molti immigrati anche in casa propria, però che si trovano un po' come in transit, cioè in cerca ovviamente di una vita migliore, cercando di raggiungere loro, più che altro dal Caucaso, adesso molti cinesi stanno battendo, sì è vero, cioè nei dintorni di Bucarest, non l'ho ancora visto, però recentemente hanno aperto una Chinatown, si chiama, cioè, veramente una cosa impressionante. Sì, i moldavi vengono praticamente purtroppo quelli che non hanno la cittadinanza rumena e europea, non vengono considerati un po' come cittadini di serie B. Tutto questo per dire che tutto il mondo è paese, quindi ovviamente i politici di turno di ogni paese usano, insomma, i poveri della situazione per nascondere un po' i loro fallimenti, come diceva anche Eric prima, inutile scandalizzarsi, insomma bisogna affrontare i nodi principali, quindi sì, ne parliamo anche noi siamo cronisti, un po' osservatori privilegiati da un certo punto di vista, a margine, però sono gli Stati membri, la Commissione, insomma l'Unione Europea, questa macchina straordinaria nella quale io ci credo, a proposito, insomma, con tutti i problemi, inutile girarci attorno, cioè alla fine i vantaggi dell'allargamento dell'Europa sono sotto gli occhi di tutti, che le cose non vanno come insomma vorremmo è un'altra questione, però quanti anni ha l'Unione Europea? Quindi in Italia 63 anni, siamo ancora giovani.
Si avvia l'età della pensione.
Sì, quindi allora, e poi un'istituzione work in progress, quindi ovviamente ha dimostrato negli anni che nelle crisi riesce a tirare fuori la grinta, questo è la questione.
Bene, io direi che noi abbiamo chiacchierato a sufficienza tra noi e se nessuno vuole aggiungere qualcosa di particolare, aprirei la stagione delle domande. Prima però, per un occhio di riguardo a una collega finlandese, Liisa Limatainen, che è qui per altre conferenze, che voleva fare una piccola... Io ti chiedo solo, Liisa, di essere breve, così poi andiamo con le domande al pubblico. Voleva fare una puntualizzazione sulla Finlandia.
Vabbè, si è parlato della Finlandia, volevo un po' spiegare di questo che si tratta. Allora, è vero che in Finlandia spira un'area di quella che direi opt-out, chiudersi fuori dal mondo, questa da già da qualche tempo, ma in qualche modo dietro c'è questa, bisogna capire politicamente, C'è stato uno spostamento dai fondi, dai poveri ai ricchi, come dappertutto nel mondo, e in qualche modo una buona parte della popolazione finlandese vittima di questo spostamento l'ha messo la colpa sui stranieri, che poi abbiamo una cifra ridicola in Italia confrontata con gli altri paesi, assolutamente ridicola. Però è successo questa cosa qui, che ha generato questo risultato elettorale che questo partito dei veri finlandesi, un partito populista, ha preso quasi 20% nelle elezioni. Ma in qualche modo questo risultato elettorale, e ancora più quello che è successo in Norvegia, ha spaventato moltissimo i finlandesi, e io direi che adesso stanno reagendo. Anche io personalmente già più di un anno fa avevo criticato nel giornale del sindacato dei giornalisti, avevo criticato dei media dicendo che fanno malissimo il loro lavoro a spiegare la presenza di stranieri, ma anche l'Islam, e io ho detto che cattiva media crea cattiva società. Adesso a settembre ho visto quasi le stesse parole nel editoriale di Helsingin Sanomat, diceva la stessa cosa. Vabbè, comunque poi per il governo si è detto, il partito dei veri finlandesi non sta in governo, sta in opposizione con il partito del centro, che era vero perdente nelle elezioni. E chi sta al governo? Al governo c'è un governo stranissimo. Il primo ministro si chiama Kaikkonen, fa parte di questo partito nostro di moderati, coalizione nazionale, però c'è una fortissima presenza di sinistra. E poi ci sono questo partito liberale, svedesi, che sono una minoranza linguistica, e verdi. E ci sono in questo governo, si viene chiamato governo di sinistra di Kaikkonen, che è il leader della coalizione nazionale. Ci sono alcuni ministri su cui io metterei mano sul fuoco, sono anche Tuomio Jakela, per esempio, nel passato ministro degli affari esteri, e direi che c'è una reazione da parte di quella parte della Finlandia che ha capito quanto è grave la situazione. Questa reazione nella organizzazione non governativa, nella società civile, c'era già prima, ma adesso sta reagendo anche, secondo me, il governo e tutte le istituzioni. E in questo senso è vero che è stato terribile, però aspettiamo i risultati positivi in futuro.
Bene, grazie mille Lisa. Ci dovrebbe essere un microfono in sala, un gelato, sì. Allora, io prima... avrei una preghiera per tutti quelli che, se ci sono ovviamente, vogliono fare delle domande, che siano innanzitutto proprio delle domande, cioè non degli speech di 12 minuti, perché altrimenti non arriviamo a nessuna parte. E poi vi pregherei di dire a chi la fate la domanda, di non farla a tutti, perché chiaramente non è che possono rispondere tutti. Allora, se vi scegliete di volta in volta uno dei nostri interlocutori, andiamo più rapidi. C'è qualcuno che... Ovviamente intimidito adesso, nessuno vuole fare. Ah, ok, prego.
Grazie anzitutto per la conferenza, perché sì, credo che sia importante il ragionamento che abbiamo fatto sull'immigrazione. Ma credo che nel nostro paese in particolare ci sia uno schiacciamento da entrambe le parti tra un rilancio del nazionalismo qui delle frontiere e dal punto di vista della difesa etnica delle zone, e dall'altro legati a un pervenismo eccessivo che non tende ad analizzare quelli che sono i processi sociali che comportano l'inserimento di nuovi immigrati. Credo che Joseph ha affrontato in maniera radicale questo aspetto. Credo che invece, qui Battistotti purtroppo diventa il mio capo espiatorio, credo che l'Europa da questo punto di vista non l'abbia fatto. E cerco di spiegarmi nel meglio. Credo l'argomento, se si chiude immediatamente, velocissimo, però credo sia importante. Credo che il problema della distruzione dello Stato sociale, delle riforme che anche questo governo ha portato avanti con l'approvazione dell'articolo 8 della manovra economica, dove si distrugge lo Stato sociale, il contratto d'azione di lavoro, credo che non faccia bene all'accettazione da parte del cittadino comune dell'immigrato, perché si aumenta il lavoro nero, perché si deregolamenta il lavoro. Credo che i cittadini normali, quindi chiedo secondo voi, se il problema di rilanciare l'immigrazione e slegarlo da un problema dello Stato sociale e dei contratti, sia quello fondamentale.
Allora, credo che la domanda sia, se posso interromperti, No, i tagli sociali e l'immigrazione.
Sì, beh, no, è chiaro che in tempi di crisi, effettivamente, allora, come diceva anche Dario all'inizio, cioè, c'è il rischio delle guerre tra i poveri. Quindi, insomma, c'è meno, è come la torta che si restringe, ci sono più, però cioè, la torta diventa più piccola e ci sono più commensali. Però io credo che, se leggendo un po' anche la tua domanda, quello che è in crisi anche è che oggi gli Stati, l'Unione Europea non ha un modello di accoglienza degli immigrati, quello è il problema, perché abbiamo il modello francese della citoyenneté, che è in crisi anche quello, cioè dell'integrazione, l'immigrato deve diventare cittadino, no? Ha funzionato in Francia per tanto tempo, adesso è in crisi anche in Francia. Questo è un modello. L'altro modello è il modello del multiculturalismo inglese, in cui ognuno manteneva le sue cose, però è fallito pure quello, perché se voi andate in Inghilterra vedete che sono le comunità del Bangladesh, le comunità pakistane, le comunità indiane, le comunità giamaicane, che non si sono integrate e vivono come se stessero ancora nei loro paesi. Quindi allora, cosa è in crisi? È in crisi il fatto che noi dobbiamo essere capaci di pensare un nuovo modello di integrazione che sia probabilmente una mediazione tra questi modelli esistenti. Io non ho una ricetta oggi, ma credo che dovremmo pensarci seriamente, cioè tutti noi europei e anche le menti migliori della nostra generazione dovrebbero mettersi a pensare a questo, perché è la sfida totale per il nostro futuro. O riusciamo a darci dei modelli di integrazione che si adattino alle situazioni dei paesi e che siano utili per il nostro futuro, oppure veramente rischiamo di scoppiare. Quindi credo di aver risposto.
Qualcun altro vuole domandare qualcosa? Questo signore e poi il ragazzo con la barba sulla finestra.
Sarò breve, faccio una domanda direttamente a Battistocchi. Sono perfettamente d'accordo su quello che, quando lei ha fatto quel riferimento all'esponente della commissione svedese che diceva che serve anche per dare una risposta all'altra metà del cielo, no? A quelli che appunto ragionano in maniera, e che non sono soltanto dell'ultra destra, ma che in Francia stanno guadagnando consensi anche dall'elettorato di sinistra, che effettivamente bisogna in qualche maniera regolamentare, diciamo, questa immigrazione. Nello stesso momento però io penso che servirebbe anche, e questa è la domanda che faccio, non so se siete d'accordo, un maggior coinvolgimento dei consolati, un maggior coinvolgimento forse di tutti quanti i paesi, che dovrebbero fare innanzitutto un censimento per vedere, siccome gli immigrati servono, è indubbio che servono perché servono le badanti, servono perché servono i lavoratori, i romeni sono bravissimi come carpentieri, hanno fatto dei lavori a casa fantastici. Però quello che voglio dire, appunto, serve secondo me un contingentamento, cioè che tutti quanti si mettono praticamente, tutti i paesi europei, perché l'Europa deve guadagnare un ruolo. Abbiamo un presidente che
andiamo a asciugare.
Basta, sentite, questa è la domanda in sostanza.
Allora, ragazzi, rispondo anch'io brevemente. Allora, ricordo che il motto dell'Europa è unione nella diversità, quindi questo, cioè, le fondamenta dell'Unione Europea sono questo, cioè unirsi nell'essere diversi. Noi siamo diversi. L'Italia è un paese con tante sfaccettature, l'Europa con ancora più sfaccettature. L'unione di queste diversità dovrebbe dare il progresso, dovrebbe. Allora, per quanto diceva lei, c'è un discorso tecnico da fare, effettivamente è vero, dovremmo riuscire ad integrare i mercati del lavoro dei 27 stati membri dell'Unione telematicamente, per vedere quali sono le professioni che mancano, che non sono solo badanti, ma sono anche ingegneri, tecnici di laboratorio, tecnici di automotive, eccetera, eccetera. Quindi fare un censimento, oggi si può fare, diciamo, e quello credo che dobbiamo poterlo fare, perché sono cose che si possono fare, siamo tutti integrati, l'Europa è un immenso network, allora perché non possiamo fare un network del mercato del lavoro ed essere capaci di gestire in qualche modo questi flussi migratori, per far sì appunto che le persone che entrino non abbiano poi problemi di integrazione, ma siano accolte, perché riconosciamo che ne abbiamo bisogno, ci servono, cioè questo è il discorso, il cambiamento è questo, voi ci servite,
voi ci date qualche cosa, noi vi diamo qualcos'altro. Io credo che quando tutti si rendano conto che questo è il nocciolo del problema, è questo, ecco, allora abbiamo fatto un bel passo avanti.
Altra domanda?
Vorrei sapere se è possibile quantificare con una certa precisione, approssimativa magari, quanto costa in Europa il controllo delle frontiere, quanto costa mantenere tutti i centri di identificazione e espulsione, quanto costa mantenere un sacco di gente in prigione per motivi che sa il Signore, insomma per motivi legati all'irregolarità, eccetera.
Questo è un tema tra l'altro molto importante. Prima Dario Menor Torres parlava dei buchi neri, no? Che ci sono in Spagna. Purtroppo i buchi neri ci sono in tutta Europa, i centri di integrazione, i centri di espulsione, identificazione, bla bla bla, ognuno gli ha dato il suo simpatico nome, sono tra i più inaccessibili anche per i giornalisti e per le istituzioni democratiche. È molto più facile andare in un carcere normale che in un centro di questo tipo in molti paesi europei. E io so per esperienza non diretta ma diciamo quasi diretta che in alcuni di questi centri succedono delle cose raccapriccianti. Nella teoricamente civilissima Malta, dove tanti ragazzi vanno a fare i corsi di inglese d'estate, gli immigrati muoiono di malattia non assistiti dentro i centri di identificazione e di espulsione e non gliene importa probabilmente nulla a nessuno. Quindi questi buchi neri purtroppo esistono in molti paesi e i controlli sono relativamente pochi.
Io purtroppo la cifra non la so, non so quanto costano, ma so, ci sono stati almeno degli studi in Spagna, che il 10% delle persone che vanno a questi centri in Spagna pensano nel suicidio e che il 2% hanno proprio il rischio di suicidarsi. E poi il 58% di queste persone non sanno neanche che hanno diritto a un avvocato.
Io aggiungo due cose, purtroppo neanche io ho le cifre, come giustamente ricordava Jacopo, purtroppo siamo in una zona non grigia ma proprio nera, nessuno ne sa niente. E questo perché? Perché come ricordavo all'inizio del nostro incontro, le politiche dell'immigrazione non stanno nel Trattato di Lisbona, quindi sono politiche che sono lasciate agli Stati membri, ognuno fa quel che gli pare e non c'è nessuno che possa chiedere di raccogliere questi dati. E purtroppo siamo ancora qui, credo che, cioè, che cosa dobbiamo fare, che cosa potremmo fare noi? Beh, i cittadini devono chiedere di vedersi più chiaro e anche qui c'è un problema, un po' di deficit democratico.
Un'altra domanda, qui c'è una signora con il braccio, no, di Java?
Sì. Salve, io volevo fare la domanda al ministro spagnolo Torres e a Michael Brown, quanto la cattiva informazione contribuisce a questa chiusura delle frontiere, alla paura? Per esempio in Italia c'è un codice deontologico dei giornalisti sull'immigrazione, la Carta di Roma, però che non ha applicazione, quindi volevo sapere in Spagna e in Germania com'è questa situazione, grazie.
Sì, diciamo che in Germania il modo di raccontare soprattutto fatti di cronaca nera si è per fortuna evoluto, cioè sbatti il rumeno in prima pagina in Germania non esiste quasi più. Perché infatti in gran parte i giornali e tanto più le TV accettano il fatto che della nazionalità in primis non si parla quando c'è un fatto di nera, si parla del fatto che c'è un autore del delitto che non viene citato col nome, anche lì siamo a livelli rispetto alla privacy un po' diversi rispetto a qua, non c'è di solito la troupe televisiva che dà l'assedio a casa dei parenti suoi, parenti delle vittime. Intanto non c'è la nera sul TG per cominciare, quindi il clima è molto più rilassato, non c'è il panico da onda criminale, da tsunami rumeno eccetera che abbiamo vissuto a Roma per esempio a fine del 2007, che ha portato Alemanno al posto di sindaco. Va detto però anche con l'aiuto di media di sinistra, che anche l'unità non si è proprio distinta in quel periodo. E infatti io ritengo importantissimo il tono con cui i media parlano di questi fatti, perché si può creare un panico enorme. Lo vediamo in Italia, i crimini di anno in anno scendono, i rumeni aumentano, quindi qualcosa non quadra con questa invasione criminale, no?
Per fortuna in Spagna la situazione è più simile a quella tedesca che a quella italiana. E non c'è questa... Infatti in Spagna non esiste il termine extracomunitario, che a me personalmente la prima volta che l'ho sentito mi veniva la paura, ma questo extracomunitario cosa significa? In Spagna non si usa. E poi la questione del... No, si usa straniero, ma non si è inventato questo termine un po' che veramente secondo me ha un contenuto despettivo, un contenuto quasi razzista nel confronto della persona che si usa così di forma gratuita, a me personalmente non piace. Allora, in Spagna, nella sta... Sì, soprattutto... Sì. Allora, in Spagna non c'è questa questione dell'emergenza, di questa paura degli immigrati nella stampa, come si fa nella stampa italiana. Questo forse ha pure una relazione che nella politica spagnola non ci sono la xenofobia che possiamo trovare nella politica italiana. Per esempio, noi non abbiamo la Lega Nord e la estrema destra è una cosa assolutamente di una nicchia piccolissima, e fra due mesi noi abbiamo le elezioni e in Spagna non ci sono quasi i partiti estremisti contro gli immigrati. C'è un piccolo partito nella Catalogna, c'è un piccolo partito a livello nazionale, ma il Partito Popolare, che è il grande partito del centrodestra, più o meno è capace di gestire questa corrente, ma sempre con una posizione molto più, diciamo, tranquilla e rispettuosa, scusate, che fa tante volte il centrodestra italiano.
Prego.
Sì, grazie. Io avevo una domanda per il signore della Commissione europea, perché mi sembra che ci sono tra quelli che dicono non vogliamo nessun immigrato e quelli che dicono li accogliamo tutti, c'è la via di mezzo che dice ne vogliamo però solo alcuni, solo quelli che ci servono. E vorrei sapere, il che somiglia molto al modello canadese, no? Che i canadesi selezionano gli immigrati così in base alle loro competenze, cioè ognuno ha un punteggio secondo il mestiere che fai, allora hai più punti e quindi sei accettato più facilmente. Io vorrei sapere se si sta cominciando a pensare a un modello simile per l'Europa e se è fattibile, o forse la geografia dell'Europa non si presta proprio a un modello del genere, perché l'Europa è un po' aperta.
Non è il Canada, secondo me.
Esatto.
No, grazie, perché la sua è una bella domanda e un po' ci riporta al fatto a che cos'è l'Europa, no? Come ho detto poco fa, cioè l'Europa è unione nella diversità, quindi vuol dire anche prendere in conto le caratteristiche di ciascuna delle popolazioni che la compongono, per cui andiamo dai finlandesi ai greci, dai romeni ai portoghesi agli spagnoli, quindi questo fa sì già che sia difficile avere una ricetta comune. Io vi assicuro che io ho lavorato tanti anni a Bruxelles e già era difficile quando eravamo in 15 trovare una soluzione a un problema che magari è un problema che si trova sia in Germania che in Italia che in Spagna, però trovare una soluzione che vada bene a tutti e che sia comprensibile a tutti, perché tutti noi europei abbiamo una nostra base culturale che si è formata nei secoli e che è leggermente diversa, ci fa capire certe cose in un modo rispetto ad un altro. Ecco, io poi non credo che l'Europa scelga la strada che diceva lei del Canada, cioè prendiamo solo gli immigrati buoni. Diciamo, da una parte bisogna essere capaci di gestire i flussi di immigrazione anche per creare le condizioni di integrazione positiva, e dall'altra poi c'è il discorso dei profughi, cioè noi dobbiamo essere capaci, cioè quel principio di solidarietà, quello vale sempre, cioè noi dobbiamo essere capaci di accogliere i rifugiati e i profughi, perché questo è un nostro dovere, cioè chi è vittima di catastrofi, di calamità naturali, pensiamo a quello che sta succedendo in Somalia, la gente muore, beh, questo dobbiamo essere capaci di farlo sempre, assolutamente, lì non ci sono questioni, non ci possono essere dubbi, cioè uno Stato, una unione di Stati ricchi deve essere capace di accogliere, di dare solidarietà a chi è in difficoltà o a chi rischia la vita. Questo è un principio generale e assoluto. E dopo, per la gestione dell'immigrazione invece economica, dobbiamo trovare delle formule adatte anche ai singoli paesi, quindi è molto più complesso trovarle a 27 che non per... Già vediamo quanto è difficile in Italia, figuri a 27.
Eric voleva aggiungere.
Sì, se posso, volevo aggiungere un commento su questo punto e sull'immigrazione. Per quanto riguarda l'immigrazione scelta, come si dice, questo ormai è quello che i paesi, i governi cercano di mettere in avanti, facciamo l'immigrazione scelta. In realtà quello che fa l'Italia oggi è questo, è un modo ipocrita, è questo. Anche la Francia, anche se in Francia c'è un elemento un po' diverso che il ricongiungimento familiare, che è molto più esteso per anche la storia dell'immigrazione. Però l'Italia, quando fa le quote, dice globalmente, in linea di principio, sono i datori di lavoro che dicono io vorrei tale persona e la faccio venire. In realtà la persona è già sul territorio, poi riparte, cerca il visto, però in realtà è un'immigrazione scelta concretamente ipocrita. Questo è l'elemento, è per la specificità europea, appunto è più facile arrivare con un visto di turista, di studente, vedere gli amici, poi rimanere perché si trova il lavoro. Questa era un po' la domanda, mentre in effetti il sistema canadese, che controlla le frontiere più facile per ovvie ragioni, appunto lo mette in applicazione in modo diverso. Per quanto riguarda, io dai vari interventi che ho sentito, cioè c'è un elemento comunque che esce e che in effetti non dobbiamo sottovalutare, il fatto che il fenomeno migratorio, e penso che c'è abbastanza consenso su questo, è un elemento positivo, molto positivo, sia dal punto di vista culturale, economico, sociale, però non possiamo nasconderci dietro il fatto che crea squilibri, e che dobbiamo affrontare questi squilibri, e che una volta quando si parlava dell'integrazione, in effetti il stato sociale era un elemento molto forte, ma è vero che c'erano anche tanti elementi che permettevano l'integrazione, la scuola, a volte l'esercito, che permetteva anche di integrare gli stranieri diventati nazionali, i figli di immigrati, c'erano anche per tanti paesi il Partito Comunista o i sindacati, che avevano una forza di integrazione molto forte, la Chiesa Cattolica ha avuto un ruolo molto forte, ad esempio in Francia, per integrare i polacchi o gli italiani o gli spagnoli o portoghesi. Questi elementi in effetti sono un po' scomparsi, per non dire di più. Da lì in effetti c'è un problema di rapporto e di integrazione. Io sono d'accordo con Michele quando dice che fa senso vedere che prima si parlava di integrazione e adesso si lancia lo slogan integratevi, però penso che non dobbiamo nasconderci dietro una realtà che deve in effetti essere nei due sensi, cioè ci deve essere una generosità molto forte da parte della società, ma anche si deve anche invitare a dire integratevi. E perché se non vediamo questo, che ogni tanto, e anche se sono fenomeni marginali rispetto ai fenomeni flussi di immigrazione, ma se non vediamo che per una minoranza ci può essere un problema, allora in effetti diamo lo spazio per tutti i partiti xenofobi che vanno a sfruttare questo elemento. In effetti ci sono delle regole di convivenza, ci sono dei punti su cui bisogna parlare e non dobbiamo rinunciare a affrontare le discussioni, i problemi. Ci sono degli elementi nella pratica dell'Islam che pongono dei problemi
alle nostre società, dobbiamo affrontarli e cercare di risponderci e non lasciarlo appunto ai partiti di estrema destra, come adesso ad esempio in Francia il Fronte Nazionale ha cambiato il suo discorso e sta crescendo e sta prendendo molto più consensi perché ha spostato il discorso, non parla più tanto degli immigrati e dei stranieri, parla del problema dell'Islam e dunque riesce a toccare una popolazione molto sensibile al tema della laicità. Dunque, per questo ti voglio dire che non dobbiamo evitare di prendere di fronte e in mano i problemi dell'integrazione e appunto che sia nei due sensi. E un'ultima cosa, in Francia è questo elemento ancora più forte, per i figli degli immigrati che vengono dalle ex colonie e che hanno grossa difficoltà a riconoscersi nello Stato francese. E dunque lì abbiamo un vero conflitto che se non lo affrontiamo, se non diciamo in effetti c'è un problema, e allora lasciamo veramente spazio alle forze più xenofobe e più razziste.
Gabriele, vorrei aggiungere
solo due parole sulla copertura mediatica, soprattutto in Italia, anche perché comunque si parla spesso per forza di cose degli immigrati dell'est, ma in particolar modo dei rumeni che fanno notizia, come dicevamo prima. Sì, l'Italia è un paese molto particolare da questo punto di vista, quindi a mio avviso il problema è del sistema, cioè non solo i media, le istituzioni che mandano periodicamente dei messaggi, i movimenti xenofobi che fanno il loro mestiere, che fondamentalmente loro devono campare in qualche modo, devono vivere, e quindi come vivono? Con i soldi degli elettori, cioè dei cittadini che li eleggono alle elezioni. Quindi qui subentra un discorso molto più ampio che abbraccia, secondo me, a 360 gradi, l'intera società. È impensabile, cioè un paese come l'Italia che ha problemi grossi, come la criminalità organizzata, insomma si scandalizzi così tanto di fronte a queste ondate migratorie che effettivamente portano, è vero, anche degli squilibri, che li notiamo di più perché attraversiamo una crisi che comunque ci lascia un po' con le tasche vuote, e quello è il problema. Parlavo proprio ieri con un altro collega, mi diceva 15 anni fa, un collega russo che vive corrispondente anche lui, 15 anni fa era molto diverso sia per gli italiani che per gli stranieri che vivevano 20 anni fa in Italia, perché stavamo meglio, ovviamente non davamo tutti i problemi. Quindi sì, il problema è del sistema, che non è interessante notare che in paesi come la Romania, con la quale insomma, per forza di cose ho un legame molto stretto, i giornali anche prestigiosi come Foreign Policy, che è l'edizione rumena di un magazine americano abbastanza noto insomma in tutto il mondo, e loro praticamente mi chiedono dei pezzi che dipingono l'Italia e gli italiani attraverso degli stereotipi, nello stesso modo, quindi mafia e così via, cioè ambiguità, scioperi, crisi, problemi dei sistemi. È interessante notare che la stessa cosa non si avverte in paesi come la Germania e sulla copertura mediatica. E poi, perché già va ricordato la Carta di Roma, sì, la Carta di Roma è un documento che esiste, che è stato, però insomma in realtà non un codice, si tratta di un codice deontologico che praticamente prevede che i giornalisti non usino certi termini, certe parole, anche perché tante volte, soprattutto sulla cronaca nera, questo è nato tutto attorno al problema dei rumeni che portavano delinquenza, addirittura avevano lo stupro nel DNA, come lo ricordava insomma, come pretendeva l'onorevole Mussolini poco tempo fa. Quindi sì, per chiudere, noi abbiamo un compito molto difficile in Italia, e quindi le lezioni della Spagna e della Germania ovviamente ci devono far riflettere. È interessante che paesi come la Romania e anche la Grecia affrontano la questione immigrazione nello stesso modo, oppure la questione dell'altro, dello straniero, attraverso degli stereotipi. Probabilmente parliamo qui di un discorso più ampio di un'Europa a due velocità, nord e sud, non solo.
Bene, io direi che è stato un dibattito molto bello, molto ricco, soprattutto grazie a voi che siete stati tanti, numerosi, attenti alle vostre domande, e poi grazie ai nostri amici Enrico Joseph, Michael Brown, Lucio Battista.